Backstage,
retroscena di una vita.
Bentornati su Backstage, terza puntata. Ciao a tutti, io sono Sara.
E io sono Chiara.
Terza puntata, Chiara, prima però, diciamo, sul campo, prima uscita.
Prima ufficiale uscita dagli studi e entrata nello studio di una professoressa in questo caso. Siamo arrivati per la nostra ospite ieri fino a Borgo Roma, non senza difficoltà, perché diciamolo, ci è voluto un bel po' soprattutto per arrivare nel luogo dove c'era lo studio, che era la palazzina di medicina legale, che non si sa bene come abbiano nascosto.
No, c'è da dire, Chiara, che l'ora decisamente presta rispetto ai nostri standard soliti. In più, autobus, quindi il casino è affrontare e attraversare la città, arrivare e perdersi in tutto il groviglio di corridoi dell'ospedale, perché ricordiamo, ci siamo spinte quest'anno e vogliamo spingerci verso il dipartimento di scienze, medicina, informatica, tutta la zona insomma di Borgo Roma, e andare a pescare i nostri professori, i nostri ospiti. E ricordiamo i nostri contatti. Intanto, cosa dici, Chiara?
Mi sembra una buona idea, visto che stiamo già per finire la nostra introduzione.
Allora, la mail, nuova appunto da quest'anno, fuoriaula.radio@univr.it.
Twitter, @fanradio.
Siamo su Facebook, ovviamente, con la pagina di Fuori Aula Network, e abbiamo la pagina di Backstage, chiaramente, dove potete farci sapere se vi piacciono soprattutto le novità di quest'anno, che abbiamo un po' rivoluzionato. Siamo arrivati appunto... Sto duo rompiballe è arrivato per rivoluzionare un po' la situazione, ma insomma, speriamo che vi faccia piacere. Noi ci divertiamo, speriamo anche voi.
Speriamo che abbiate le vostre idee da proporci, magari anche dei nomi dei vostri professori di cui vi piacerebbe sapere qualcosa di più. Quindi fateci sapere, fatevi sentire, oltre ad ascoltare e a farvi rompere le scatole da noi ogni venerdì pomeriggio. Quando devono sentire me anche su 18, poi.
Sì, infatti, è chiaro, ovunque. Adesso questo nuovo programma, poi adesso è partita, adesso la sentiamo sempre.
Sono come la rete di internet, arrivo ovunque.
Sei una medusa, viola.
Ho i tentacoli che arrivano in qualunque direzione. Ma adesso è arrivato il momento, Sara, prima di ascoltare il primo pezzo della nostra intervista.
Sì, dove presentiamo la nostra professoressa. Ci ascoltiamo gli After Hours con Dove si va da qui.
E bentornati su Backstage. Oggi abbiamo con noi la professoressa Anna Benini, docente di farmacotossicologia nel corso di laurea di tecnici di laboratorio biomedico. Siamo nuove, Chiara, di questa esperienza, esatto, quindi dobbiamo ancora imparare tutti i nomi. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi.
Come sta?
Molto bene.
Come si trova davanti a questo microfono?
Tranquillissimamente, noi siamo abituati a congressi e cose di questo genere, per cui il microfono in sé non ci crea grossi problemi, anzi, anche perché non c'è una platea, quindi ancora meglio, insomma.
Allora, apriamo questa stagione ufficialmente di Backstage con una novità anche qua, Chiara, devo dire, nel senso che stiamo intervistando la professoressa appunto Anna Benini, che deriva da la frangia di personale tecnico amministrativo.
Infatti io sono un bellissimo ibrido, nel senso che sono in realtà assunta dall'università come personale tecnico amministrativo di livello D, ma in seguito alla legge Gelmini, che ha permesso al personale tecnico amministrativo di insegnare, ho avuto l'insegnamento di farmacotossicologia presso la corso di laurea dei tecnici di laboratorio biomedico, e quindi risulto anche essere professore a contratto per la scuola di medicina. Ma in realtà io sono personale tecnico, vengo pagata come personale tecnico. È una novità. Siamo tutti nuovi, cominciamo e vediamo come funziona questa cosa, in sostanza.
Beh, direi che è anche una cosa giusta dare la possibilità al personale tecnico di poter insegnare. In fondo le competenze
è una questione di competenze, infatti. Noi magari non abbiamo la qualifica, nel senso non siamo inquadrati come docenti, però abbiamo tutte le qualifiche, laurea, specializzazioni mediche, PhD, dottorati, master, e possiamo quindi insegnare. Non solo, ma abbiamo anche una lunga lista magari di pubblicazioni su riviste internazionali, quindi abbiamo tutte le competenze per poterlo fare. È quindi giusto che l'università ci, fra virgolette, utilizzi anche per questo.
Lei diceva però che è vista un po' male questa cosa, dai docenti magari la vedono come un'invasione.
Diciamo che c'è ancora un attimo di difficoltà in questa cosa, c'è stata inizialmente da parte degli uffici del personale dell'università, perché era difficile inquadrare la situazione proprio da un punto di vista amministrativo. Una volta che l'università ha deciso e ha configurato questa posizione, la cosa insomma è stata un po' più fluida, però diciamo che ci sono voluti 2 o 3 anni dalla legge prima che si cominciasse a dare questi ruoli anche al personale tecnico, perché comunque ci sono sempre dei livelli di, diciamo, come si può dire,
burocrazia di, anche
di,
forse
anche di burocrazia interna, c'è una certa difficoltà nel passare da un livello all'altro, anche perché chiariamoci, il personale tecnico rimane comunque personale tecnico, il fatto che possa essere considerato professore a contratto non gli dà assolutamente la possibilità di essere successivamente considerato docente.
Allora, scaviamo un po' con questo ibrido, Chiara. Dove nasce professoressa e quando?
Allora, io nasco, stranamente, a Bussolengo, in cui ampia provincia di Verona, l'8 giugno del 63. Dico stranamente perché io in realtà vengo da un'altra parte della provincia, ma poiché sono nata prematura, l'unica culla termica disponibile era Bussolengo e quindi mi hanno portato a Bussolengo, semplicemente per quello. Io in realtà vengo da un piccolissimo paesino della provincia che si chiama Mezzani di Sotto, dove ho passato tutta la mia infanzia. E vengo da lì, quindi vengo dalla campagna, diciamo.
Quindi un'immagine della sua infanzia, possiamo dire che è questa campagna?
La campagna, certamente, cioè i giochi di bambini in mezzo alla strada, eccetera. Io ho avuto il problema che a 7 anni, per motivi di famiglia, sono stata trasferita in centro a Verona, in Borgo Trento, e il mio ricordo è questo problema di essere una bambina di campagna trasferita in città. Ed è stato abbastanza traumatico, perché andare a scuola in Borgo Trento non è stato proprio facilissimo, soprattutto perché c'era la distinzione netta fra maschi e femmine, cosa che per me non esisteva. Erano giochi di strada tutti insieme.
Quindi c'è stato questo passaggio, e come l'ha vista la città per la prima volta?
Ma io sono sempre stata una persona molto tranquilla e adattabile, per cui no, il mio problema è stato proprio la divisione netta nelle classi maschili e femminili, per me è inaccettabile. Io ho questo ricordo di anche in giardino a ricreazione che i maschi e le femmine venivano separati e io purtroppo dovevo rimanere in mezzo alle femmine, cosa che per me
era innaturale, perché
assolutamente,
appunto,
assolutamente.
Si giocava tutti insieme.
Abbiamo ascoltato la nostra professoressa nella prima parte di intervista parlarci della sua infanzia, questa infanzia vissuta in campagna, ovviamente nelle zone limitrofe di Verona. E adesso noi, prima di passare a tempi più maturi, ci ascoltiamo una scelta della nostra professoressa. E verso dove andiamo, Sara?
Beh, un conto alla rovescia, Chiara, verso la scelta che poi erano gli studi e le sfide, insomma, che si prospettavano per l'adolescenza. Ci ascoltiamo una sua delle preferite, insomma, e John Coltrane con Countdown.
Passiamo però a parlare di un periodo della vita un po' più in là. Abbiamo questo ricordo dell'infanzia campagnola, poi lei ha detto che si è spostata in città. Quindi gli anni che sono venuti poi, che l'hanno portata all'adolescenza, e soprattutto il periodo dell'adolescenza a Verona, come lo ricorda?
Allora, facciamo una puntualizzazione. Io sono rimasta a Verona un paio d'anni, ma in realtà poi sono ritornata in campagna. Perché? Dissi, perché motivi familiari. Quindi io in realtà il mio periodo cittadino è stato molto molto corto, quindi da molto piccola e molto corto. Sono ritornata in campagna e ho ripreso un po' le attività che erano di prima, un po' difficile, perché ritornare indietro non è facile, però la mia adolescenza è stata molto tranquilla, ritornata tra gli amici di prima, quindi a scuole medie fatte sempre a Mezzane, perché all'epoca c'erano, con gli amici di sempre, le uscite serali con gli amici di sempre, in un ambiente, devo dire, ma anche molto protetto. Non era la città, quindi non era Piazzetta Vittorio Veneto, che era quella dei miei tempi, in cui giravano i famosi bondolari. Voi siete troppo giovani, ma io no, e me lo ricordo, in cui girava parecchia droga, perché Verona all'epoca era la Bangkok d'Italia, e vi posso raccontare anche varie cose. Quindi un'adolescenza molto tranquilla e molto protetta, nessun grosso problema, anzi molto felice da un certo punto di vista.
Stiamo parlando appunto di questa tranquillità magari iniziale, gli anni magari dove c'era più fermento, gli anni che noi purtroppo non abbiamo conosciuto, quelli delle prime rivolte, della prima ad alzare la voce insomma in quanto studente, in quanto adolescente anche. Come ha vissuto quegli anni?
Allora, voi dovete sapere che io ho fatto il mese d'aglia, liceo scientifico, e in quegli anni, in 5 anni di scuola superiore, al mese d'aglia io ho fatto 2 occupazioni.
Wow.
Ci sono state, non che io abbia partecipato, ma comunque ci sono state. Allora, una prima occupazione che io facevo la seconda superiore e un'altra occupazione che facevo la quarta superiore. Erano momenti in cui c'era una grossa contrapposizione fra la fazione nera e la fazione rossa, quindi c'erano ragazzi che si picchiavano abbastanza violentemente con catene, con spranghe, e questo portava naturalmente anche a una certa politicizzazione, se vogliamo, della scuola superiore, per cui in realtà la parte delle medie è stata tranquilla, le superiori vissute anche in un ambiente che è abbastanza vivace come ambiente. Mese d'aglia era un ambiente in cui la contrapposizione era molto forte, per cui c'erano notevoli scontri fra neri, diciamo, virgolette, e rossi, ed era tutto sommato anche piacevole, c'era un notevole fermento di idee, notevole fermento, eccetera. Però insomma, poi cosa volete, uno comunque deve essere promosso a fine anno perché i genitori te lo impongono, e quindi insomma,
una certa basta la cresta.
Sì, infatti ragazzina fino a un certo punto, insomma. Per cui anche durante le occupazioni i miei genitori erano preoccupatissimi che io potessi in qualche modo inguaiarmi o cose di questo genere. In realtà io sono sempre stata una persona anche tranquilla, per cui sì, mi piaceva discutere, ma fino a un certo punto, insomma.
Era presa intellettualmente, diciamo, più che sì, fisicamente sì, sì. Dal fermento politico.
Si facevano lunghe discussioni in queste sessioni aperte, in queste occupazioni, ma poi in realtà io non ho mai, ad esempio, dormito all'interno del liceo, come hanno fatto altri miei compagni di classe che proprio hanno occupato fisicamente il liceo. Io non me la sono mai sentita, diciamo, così. Mi piaceva molto discutere di politica, però fino a un certo punto, cosa che mi piace ancora fare, insomma.
Rieccoci, e abbiamo ascoltato la nostra professoressa appunto parlare dei tempi delle superiori. Era una persona combattiva, però non sul lato, cioè attiva appunto, ma non fisicamente, diciamo.
Cosa dici? Le piaceva stare borderline e dialogare più che combattere.
Sostenere comunque le sue idee. Era una persona che appunto voleva far sentire la propria voce, ma appunto solo la voce, le parole e quello che pensa.
E a proposito di parola, noi ci ascoltiamo Giorgio Gaber con La parola io, e ci risentiamo al prossimo stacco con il prossimo pezzo di intervista. Parlando sempre di cose che influenzano, sappiamo che l'adolescenza è un periodo in cui si ricevono tante influenze. Una domanda che ci piace fare è chiedere se c'è stato un libro in particolare o un autore che l'ha influenzata, che l'ha dato una spinta.
Allora, guardate, è difficile dargli un nome unico, perché io sono una persona che da sempre ha sempre letto moltissimo. Io sono la classica persona che riesce a leggere anche 10 libri al mese. Quindi ho sempre letto di tutto e nella maniera più ampia possibile. Ho una particolare predilezione per i libri gialli e in particolare per Agatha Christie. È una passione. Il libro giallo mi permette di tranquillizzarmi, di rilassarmi la sera. Ciò non toglie che abbia letto di tutto in vita mia. Ma se devo ricordarmi all'età, sinceramente, dell'epoca, un libro in particolare... No, forse sì. Un libro in particolare è stato Il Signore delle Mosche.
Sì, lo conosco perché l'ho studiato, cioè ho studiato la storia per psicologia sociale, perché infatti è quello che parla dei ragazzini sull'isola, sì. E c'è dietro uno studio comportamentale di come ci si comporta in certe situazioni, come la mente umana può diventare cattiva, può essere... Sì. Influenzata dal potere, mi sembra che sia quello l'argomento.
Sì, ma c'era anche la discussione sul fatto che loro, questi ragazzini in un'isola deserta, si creano un idolo, creano comunque una comunità, e si creano tutta una società senza adulti, quindi praticamente si riparte dalle basi della natura umana. A me quello è rimasto impresso ed è piaciuto molto come libro, è una cosa che ogni tanto mi viene in mente.
Chiara, tu ogni volta hai un libro, ogni titolo che lancia un professore Chiara l'ha letto e ogni volta mi lascio di sasso perché io non so mai cosa dire. Parlavi di un libro che non mi ricordo con chi, di psicologia sempre comunque. Abbiamo una stacchiera molto colta, ci piace. Allora, facendo un passo oltre la fine delle superiori, la maturità che è avvenuta nel...
Allora, io ho fatto la maturità, ragazze, nel 1982.
Cosa appunto l'ha portata a scegliere l'università, insomma?
La facoltà che ho fatto?
Sì.
Un grande amore, perché io faccio il lavoro che ho voluto fare nella mia vita, è un lavoro scelto. Perché mi è sempre piaciuta la biologia, sono laureata in biologia, mi è sempre piaciuta la biologia e ho portato avanti un'idea che avevo fino dalla terza o quarta superiore. Quindi io sono una di quelle persone che non è arrivata all'università scegliendo una facoltà a caso, sono arrivata perché mi piaceva, l'ho fatta volentieri, mi sono laureata a Padova in altri periodi in cui l'università non era quello che è adesso, il rapporto docente-studente, soprattutto all'Università di Padova, ai miei tempi, era un rapporto molto staccato. Poi eravamo tantissimi, quindi c'era un rapporto in cui lo studente era veramente solo un numero. Anche trattati, devo essere onesta, trattati anche molto male, con lancio di libretti fuori dalla finestra, sì. Insultati pesantemente se non sapevamo le cose. Eravamo biologi, quindi magari in certi esami, tipo l'esame di fisica, il fisico si
alterava.
Sì, moltissimo.
Si infastidiva.
Sì, moltissimo quando noi non sapevamo le cose, ma non essendo fisici arrivavamo fino a un certo punto. Quindi l'università è stato un periodo molto pesante. Oddio, è anche stato il periodo in cui mi hanno insegnato a tirar fuori la grinta. Perché ti obbligano a scontrarti con questo muro e se vuoi andare avanti devi tirare fuori la grinta, arrabbiarti e andare avanti.
Penso sia anche giusto comunque, è sempre fattore di crescita.
È un fattore di crescita, però vi assicuro che è stata pesante. Infatti io mi sono laureata ampiamente fuori corso, diciamo un anno fuori corso, perché era veramente difficile, nel senso che certi esami, io ad esempio ho avuto un grosso blocco con chimica organica e ci ho messo un anno a farlo, perché non riuscivo, era un blocco con il docente, avevamo uno scherzo del docente. Poi in realtà io ho litigato più o meno con tutti i miei professori perché avevo le mie idee e intendevo portarle avanti, quindi sono una persona un po' testarda. Vabbè,
giustamente. Comunque. Mi fa piacere, Chiara, sapere che ci si mette un anno per certi esami. Io sono ferma con storia da un anno, è l'ultimo esame che mi manca, quindi ognuno la bestia nera.
Ormai tutti gli ascoltatori di Backstage.
Ormai tutti, che... esatto. Magari se questa intervista arriva anche al mio professore di storia.
Va bene.
Tanto quello lì non lo smuove nessuno, Sara.
Mamma mia.
È un professore che da quanto si è capito è un pochino granitico.
Ma ci sono in tutte le facoltà, ragazza, non preoccupatevi. C'è sempre quella persona che fa da blocco agli esami. Quindi
ci vuole anche quello, è uno scoglio anche quello che bisogna superare.
Ti insegna a vivere nella vita.
Cioè che sono i piccoli scogli, tipo io che ho il CLA di francese, esatto. Che è lì. E tu hai uno scoglio un po' più grande che si chiama di storia contemporanea.
Di 100 anni, io ho uno scoglio di 100 anni comunque.
Eccolo.
Rientriamo dunque, dopo aver sentito la nostra professoressa parlarci delle prime esperienze universitarie, i primi esami, anche io e Sara abbiamo avuto dei problemi di blocco su alcuni esami e non ci dilunghiamo adesso.
E li abbiamo ancora, tra l'altro, li abbiamo avuto magari.
Non dilunghiamoci su questo argomento perché possiamo spenderci parole, mesi e mesi. Ascoltiamoci una canzone che parla di qualcos'altro che si scopre negli anni universitari, nell'adolescenza, ma anche qualcosa che anticipa un po' quello che sentiremo nel prossimo stacco. Questa canzone è sempre da un repertorio jazz per accontentare appunto i gusti della nostra ospite.
È Like Someone in Love di Chet Baker.
Parlando sempre dell'università, un'esperienza che si fa all'università è andare a vivere in un'altra città, magari vivere da soli. Come ha vissuto questa esperienza di vita?
Io considero il periodo che ho vissuto a Padova come il più bello della mia vita, perché è un periodo di libertà assoluta, nel senso che comunque sì, uno ha gli esami da fare, poi anche pesanti a volte, però il fatto di prendere, partire, andare a vivere in un'altra città, Vi confido, i primi 2 anni in un collegio di suore, ma i miei genitori così hanno voluto, poi successivamente in appartamento con un'amica, e comunque è stato un bellissimo periodo in cui c'è comunque la scoperta del vivere da soli, della propria indipendenza, della propria libertà e di sapersi anche gestire, perché non è proprio solo faccio quello che voglio, è gestire anche la vita, gestire i soldi che i tuoi genitori ti danno a settimana.
Lo sai bene, è chiaro, no? Lo sappiamo bene entrambe. Vabbè.
Sì, no, io in realtà, sono di qua e quindi poco so cosa può voler dire. Chiara è qua, insomma.
Io sto combattendo più o meno per trovarmi un lavoro, per arrotondare un po' i conti dei miei genitori. Non che loro mi hanno sempre detto finché studi noi ti manteniamo volentieri. Però io, da parte mia, comincio a sentire proprio la spinta dell'indipendenza dentro di me.
Economica, prima di tutto.
Economica, di vita... Ho voglia di stare più fuori casa possibile, infatti ho cominciato a tornare dalle mie parti sempre di meno, io sono di Feltre, quindi ci metto un pochino a tornare a casa, e ormai Verona è diventata la mia dimensione molto più che lassù, quindi...
Ma questo succede un po' a tutti gli studenti fuori sede, eh? Infatti il mio dramma è stato quando da Padova sono dovuta ritornare a Verona, non è che sono dovuta... È che avendo fatto biologia all'epoca il grande sbocco lavorativo a Verona era l'ex Glaxo, per cui naturalmente noi ci si laureava cercando di andare poi successivamente facendo una tesi in un ambiente che ti potesse poi permettere l'apertura a un lavoro successivo, quindi io sono venuto a lavorare a fare la tesi in farmacologia con l'idea di poi andare a lavorare in Glaxo. In realtà è andata a finire che non sono andata a lavorare in Glaxo perché mi sono trovata molto bene qua, l'ambiente universitario è un ambiente che ti permette di fare il lavoro che vuoi, perché comunque rimane un ambiente indipendente, non è un'industria che ti obbliga a fatturare e quindi sei obbligato a lavorare secondo degli schemi precisi e che corrispondono a un risultato economico, invece l'università ti permette una libertà di pensiero. E questo è stato quello che mi ha portato a fermarmi, oltre al fatto che appena laureata, noi all'epoca avevamo un anno di tirocinio obbligatorio in laboratorio, dopodiché facevamo l'esame di Stato. Io sono stata pagata praticamente neanche finito il tirocinio, nel senso che hanno cominciato a darmi dei fondi appena finito. Quindi, bene o male, diciamo, fra virgolette, mi hanno anche fregato, se volete, nel senso che...
L'hanno un po' incatenata.
Mi hanno, sì, un attimo mantenuta qui ferma, ma la cosa mi è piaciuta molto perché mi ha permesso di fare quello che volevo, insomma.
Ma invece col suo lavoro poi e coi suoi studi ha avuto anche magari l'opportunità di muoversi da Verona, di andare all'estero, di fare dei viaggi?
Allora, guardate, io avrei voluto moltissimo e avevo anche la possibilità di fare un periodo di lavoro all'estero al Karolinska Institute di Stoccolma. Purtroppo poi la vita non è fatta solo di lavoro, ma è anche fatta di vita privata. Ho avuto delle grosse problematiche nella famiglia che nel momento in cui io stavo partendo mi hanno obbligato a rimanere e quindi ho continuato a lavorare qua. Sono andata all'estero per fare congressi, ma mai per fare un periodo lungo di lavoro, purtroppo, e mi dispiace moltissimo. Infatti io consiglio sempre a chiunque di andare via. Andate, confrontatevi con il mondo esterno, vedete, perché rimanere qua non vi dà l'idea di quello che è il mondo. Fuori c'è tutto un altro mondo e scoprirete di essere più in gamba fuori che non qua.
Certo, allarga la mente, è un modo assolutamente
più grande
per scoprire.
Al di fuori di qua, tutto più grande.
Siamo arrivate quasi alla fine della nostra puntata di Backstage, siamo arrivate al clou della nostra intervista, il momento in cui i nostri professori si allargano verso le loro esperienze di ricerca. Abbiamo ascoltato la nostra professoressa nella sua passione e anche nella sua volontà alla fine di rimanere a Verona, nonostante le sarebbe piaciuto viaggiare, le sarebbe piaciuto aprirsi verso nuovi luoghi. Abbiamo sentito Sara che ci ha anche consigliato l'apertura mentale, l'apertura al viaggio.
Sì, di viaggiare, lei non ha potuto farlo più di tanto, insomma, e quindi l'ha consigliato proprio a noi perché appunto apre la mente.
È stato un suo testimone a noi giovani e a noi ragazzi di Backstage, e noi omaggiamo di nuovo lei con un'altra scelta jazz e la omaggiamo anche nel suo amore per il viaggio.
Andiamo lontano, direi, Chiara.
Andiamo lontano, andiamo ad Oriente, andiamo a Israel con
Miles Davis.
Ricordiamo, Chiara, che la nostra professoressa è responsabile della gestione qualità, giusto, del laboratorio di chemioterapia, che ricordiamo appunto è uno dei due laboratori certificati in normativa ISO.
Allora, noi siamo, io continuo a dire noi perché comunque ho un responsabile che è il professor Fumagalli, quindi gestisco il laboratorio di chemioterapia nel senso, chemioterapia nel senso di farmacologico, ciò vale a dire nello studio degli antibiotici, perché per la farmacologia la chemioterapia è studio degli antibiotici, degli antivirali e dei farmaci oncologici. Noi ci occupiamo dello studio degli antibiotici. Questo è un argomento che in questo momento sta andando abbastanza, anche se, perché purtroppo abbiamo dei microrganismi. Ah, un attimo, scusate. Io sono anche sono specializzata in microbiologia e virologia, quindi unisco le competenze di microbiologo con le competenze di farmacologo. Quindi il mio sbocco naturale è lo studio degli antibiotici, perché si sovrappongono le due cose. In questo momento, torno indietro a quel discorso, in questo momento c'è il problema che una gran parte dei microrganismi o dei batteri che possono infettarci, che possono causarci patologie, stanno diventando sempre più resistenti agli antibiotici. Vi sono dei batteri, vengono chiamati superbug, cioè degli stafilococco aureo molto resistenti, che non vengono eliminati con nessun antibiotico che noi in questo momento abbiamo a disposizione. Quindi dobbiamo stare molto attenti sull'utilizzo degli antibiotici che in questo momento abbiamo a disposizione, perché rischiamo veramente, come si suol dire, il default, rischiamo di non avere più farmaci antibiotici per combattere queste infezioni. E la cosa sta diventando un problema a livello mondiale, non è un problema in Italia, per certi versi è ancora abbastanza protetta, diciamo, però negli Stati Uniti o nei paesi del nord Europa il problema sta diventando serio. Quindi lo studio degli antibiotici è uno studio che dovrebbe essere portato avanti, in realtà abbiamo delle serie difficoltà proprio nella scoperta di nuovi antibiotici, non se ne scoprono più, sono almeno 10 anni che sul mercato non viene scoperto un nuovo antibiotico, quindi è un problema serio. L'unica possibilità che abbiamo è di andare a studiare e cercare di capire come far funzionare meglio quelli che abbiamo. Allora, nello specifico io mi sono occupata in un primo periodo della mia carriera dei studi del pancreas, quindi dell'utilizzo degli antibiotici e delle pancreatite necroemorragiche, in un secondo momento di infezioni in ortopedia. Anche qui ci sono dei grossi problemi legati soprattutto alle osteomieliti, quindi alle infezioni dell'osso che sono difficilmente curabili. E quindi andare a valutare qual è l'antibiotico migliore, quale concentrazione, quali device, quali strumenti utilizzare. Al momento, proprio in questo momento qua, stiamo valutando dei progetti di ricerca per lo studio di nuovi biomateriali metallici che abbiano delle capacità antiadesive, cioè che impediscano ai batteri di attaccarsi. Avete presente i ferri che mettono all'interno di un osso quando si rompe,
sì,
e che magari spuntano all'esterno?
Sì.
Ecco, quelli lì sono il veicolo eccezionale per far entrare dei batteri.
Immaginando. Chiara, certo. Impariamo un sacco di cose, mi pare, in queste interviste. È positivo che
chissà che non le mettiamo in pratica, però, perché sinceramente rompermi qualcosa e mettermi un ferro
dentro. No, io parlavo proprio del discorso generale che ci ha fatto la nostra professoressa. Una curiosità.
Dica.
Molto più leggera. Ci racconta la vicenda di quel topo di peluche sul tavolo?
Ma è un bellissimo topo di peluche.
Abbiamo fatto i complimenti a questo topo di peluche.
È un topo particolare che si chiama Magellano, in realtà è un topo marrone, Magellano, dato da una ditta che
ha un nome importante anche.
Sì.
Chiamasi Magellano proprio per quello, perché teoricamente è un particolare, nel senso che ha dato l'inizio a una serie di ceppi nuovi di animali da laboratorio. Noi siamo farmacologi e il farmacologo, studiando i farmaci, per definizione utilizza sugli animali. Questo topo qua mi è stato regalato durante un congresso da un'azienda che tutti dicono che schifo.
A noi piace invece.
Secondo
ci
me
siamo arrivati noi due, abbiamo subito fatto i complimenti a questo topo. E ci diceva prima, professoressa, che mi piace sottolinearlo, insomma, perché io quando vedo, insomma, i serini o comunque animali ho subito la predisposizione, che in realtà c'è un po' un cambio di un giro di boa, insomma, su questo studio. Diceva appunto che i topi adesso comunque sono
allora,
usati
sì,
per...
a parte che non so se voi sapete tutte le nuove legislazioni sull'utilizzo degli animali sì. sono sempre più restrittive e severe, quindi noi siamo obbligati anche naturalmente ad obbedire alla legge. E quindi si stanno studiando, oltre a una serie di sperimentazioni che si portano normalmente avanti sull'utilizzo dei farmaci, utilizzando sempre il minor numero possibile di animali, trattandoli benissimo. Inoltre si fanno degli studi comportamentali, quindi utilizzare l'animale anche senza fare del male all'animale, quindi handling si chiama, quindi maneggiare, proprio il maneggiare diciamo l'animale in modo da poterlo trattare senza fargli male, senza causargli nessun tipo di stress o cose di questo genere.
Sara, noi
siamo in chiusura, sì, siamo in Chiara, chiusura. Noi continuiamo a raccontare. Un'ultima domanda, una brevissima. Unica. Un sogno nel cassetto.
Andare a lavorare all'estero, so che...
e abbiamo ribadito questo concetto.
Abbiamo richiuso il cerchio.
Esatto. E niente, professoressa, noi siamo giunti appunto alla fine di questa piacevolissima chiacchierata.
Grazie.
La ringraziamo per averci dato questa opportunità.
Ringraziamo lei e Magellano.
E Magellano, sì, che salutiamo con piacere e accarezziamo. Niente, noi ci salutiamo.
Arrivederci.
Ed eccoci rientrati, questo è l'ultimo stacco di questa puntata di Backstage e la vogliamo dedicare a Magellano. Magellano è il topo mascotte che abbiamo scoperto sulla scrivania della nostra professoressa. Abbiamo toccato questo topolino, ci ha portato fortuna e a lui insomma dedichiamo questa canzone,
parlando appunto di animali, di mente animale, di comportamento animale. Questi sono i Nu Bohemien con Mente Animale. Alla prossima puntata.